Buonasera, buonasera, un saluto. Questo è il Giusto Clima in onda come tutti i mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30 in redazione Sara Milanese, in studio Elena Mordiglia, Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ben buonasera, trovati. Buonasera Marianna Osvelli, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera, buonasera. Allora, i nostri contatti, siamo in diretta come sempre, quindi 331-6214-013 per sms, telegram e anche whatsapp, diretta chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail. E poi abbiamo una casella di posta per quando non siamo qui, clima@radiopopolare.it. Possiamo dire che siamo proprio agli sgoccioli di questa stagione?
Ah, io pensavo di essere io agli sgoccioli.
Anche noi.
Io sono proprio agli sgoccioli.
Anche
generale.
Noi siamo agli sgoccioli. Tu sei praticamente sgoccioli questa sera, ma insomma sappiamo che farai del tuo meglio. Che...
Ah, poi accendiamo il deumidificatore e passa tutto.
Esatto, allora siamo agli sgoccioli perché c'è ancora una puntata, 25 la prossima, e poi si parte il palinsesto estivo, però voi potete continuare a scriverci a clima@radiopopolare.it, ma anche così se volete lanciare delle idee per la prossima stagione. Mi sto sbilanciando, non so se siete d'accordo, ma sì,
ah, sì.
Dai, ma sì, scriveteci, i contatti.
Beh,
di nostra.
Senza andare lontano, la settimana scorsa abbiamo intervistato Vuminguno ed è venuto da una segnalazione di un'ascoltatrice.
Visto, visto, perché noi vi ascoltiamo, sembra che no, invece vi ascoltiamo. I contatti di nostra, che invece sempre validi, sempre.
Li do io?
Sì.
info@enostra.it e mail. Numero verde 800-593-266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
E allora di che cosa parliamo questa sera in questi 56 minuti che abbiamo a disposizione?
Parliamo di isole di calore con Marta Ellena, di idrogeno con Cristina Maggi, poi invece con Gianluca Grimalda parleremo del suo nuovo libro e poi recupereremo l'intervista sull'attivismo ambientale in Mongolia che la volta scorsa avevamo annunciato ma poi non c'era proprio fisicamente,
no,
stata nella puntata.
No, no.
Abbiamo questa tendenza a riempire di roba.
Eh sì, ma a proposito di idee per l'anno prossimo, un po' meno. Allora, rassegna stampa, quella invece non ce la facciamo mai mancare. Allora, ieri il governo spagnolo ha pubblicato l'esito dell'indagine sul blackout del 28 aprile e non ci sono sostanziali sorprese.
Sì, non ci sono sostanziali sorprese per noi, per chi ci ascolta, mentre chi ha blaterato per settimane sul ruolo delle rinnovabili è stato sonoramente smentito. Allora, quello che è successo è che il gestore della rete aveva tenuto troppi pochi impianti di in riserva. Sono quegli impianti che grazie al loro funzionamento che si basa su delle masse rotanti, e queste masse rotanti accelerano o decelerano la loro velocità di rotazione automaticamente e così contribuiscono a regolare la rete. So che può sembrare complicato, ma funziona così. E ci sono delle cose che girano e fanno andare bene la rete. Questo serve soprattutto quando ci sono degli impianti, per esempio, che si scollegano per qualche motivo o quando c'è un aumento di domanda imprevisto e quindi c'è una regolazione automatica. Quindi, quello che è successo è che c'erano pochi impianti in riserva, alcuni di questi impianti non hanno fatto quanto avrebbero dovuto fare, quindi non sono entrati a compensare quando avrebbero dovuto, e quindi il risultato è che è stato che è collassato tutto. I responsabili diretti quindi sono da una parte il gestore della rete, dall'altra i gestori di questi impianti che, nonostante fossero pagati per fornire un servizio, poi non l'hanno fornito e, per la cronaca, erano impianti fossili e nucleari.
Ma quindi questo vuol dire che dobbiamo avere sempre per forza impianti fossili e nucleari per garantire l'equilibrio della rete?
No, a parte che appunto non lo garantiscono evidentemente, ma lo potremmo garantire anche con impianti rinnovabili dotati di inverter fatti apposta per regolare la rete, oppure, meglio ancora, con impianti a batteria che sono, per loro natura, si prestano benissimo. Solo che bisogna averceli questi impianti, e la Spagna al momento non ce li aveva.
Tra l'altro ci scrive Luca proprio adesso dicendo: sole 24 ore ieri, fusione nucleare entro il 2030. Ridiamo? Tremiamo? C'è
Io
silenzio.
Sono... Cioè, vabbè.
Vabbè, ma no, andiamo avanti.
È così, cioè, cosa è devi così, fare? Così. Svuotare il mare con il secchiello.
Eh sì.
No? Cioè, la fusione nucleare 2030. Vi ricordo che abbiamo intervistato il capo degli ingegneri di ITER, che ci ha raccontato che il loro strumento, che è quello su cui stanno lavorando tutti i paesi del mondo e che è in costruzione da anni e su cui lui è molto ottimista, non sarà pronto prima del 2035 come impianto sperimentale. E ecco. Vediamo, insomma.
Ti faccio continuare ad arrabbiare, perché a proposito di nucleare, in settimana si è parlato tanto anche del fatto che l'Italia è entrata nell'alleanza dell'Unione Europea sul nucleare e che la Banca Mondiale ha deciso di tornare a finanziare il nucleare.
Sì, ci sarebbe da dire, tutta propaganda ideologica, se fossimo come quelli che si battono contro le rinnovabili, ma siccome siamo meglio, diciamo che l'ingresso nell'alleanza è un fatto politico, è una decisione politica che al momento non comporta nulla in realtà di concreto, come peraltro nulla di quello che ha fatto il governo Meloni finora, perché le cose concrete che avrebbe potuto fare, come ad esempio la localizzazione del deposito di scorie a bassa intensità, cioè quelle che già produciamo oggi, non quelle degli impianti nucleari, ma quelle che già produciamo oggi, per esempio, per alcuni servizi sanitari, ecco, queste cose concrete non le ha fatte. E quando il nostro caro ministro Pichetto Fratin parla, ci fa capire chiaramente che per i prossimi 10-15 anni di kilowattora nucleari non ce ne saranno e quindi, diciamo così, se ne parlerà forse un domani. E in tutto questo ricordiamo che mentre l'Unione Europea vuole smettere di comprare gas russo, ancora oggi importa quasi il 40% dell'uranio che consuma, dell'uranio arricchito che consuma, proprio dalla Russia, e non ha nessuna intenzione di smettere, non c'è un'agenda per smettere di importare uranio dalla Russia. Per quanto riguarda la Banca Mondiale, su spinta degli Stati Uniti, che sono il maggior azionista appunto della Banca Mondiale, sono quelle che danno più finanziamenti, ha deciso di finanziare il prolungamento della vita degli impianti esistenti e gli interventi sulla rete. Quindi al momento, di nuovo, non si parla di finanziare nuova potenza di produzione, nuovi kilowattora.
Senti, nel frattempo ci sono paesi che si muovono anche a prescindere dall'intervento della Banca Mondiale.
Si muovono, però non sul nucleare. Abbiamo parlato più volte del fatto che l'anno scorso il Pakistan ha installato 22 gigawatt di fotovoltaico. Pakistan, che peraltro gli impianti nucleari ce li ha anche. 22 gigawatt di fotovoltaico in un anno in Pakistan significa quanto l'Italia ha fatto in 15 anni di Pakistan. Ora però arrivano anche i dati sulle batterie. Se l'anno scorso si è arrivati a circa 1200 MWh complessivamente installati, quest'anno nei primi mesi il tasso è già raddoppiato e quindi anche qui il sorpasso su quello che fa il nostro paese rischia di essere molto vicino. Se non arriva quest'anno, magari potrebbe arrivare l'anno prossimo.
Ecco, negli Stati Uniti invece il Senato ha confermato i tagli a fotovoltaico ed eolico che di fatto rischiano di affossare qualsiasi significativo sviluppo delle rinnovabili.
Ma perché loro sono per la neutralità tecnologica.
Sì.
Si può fare tutto tranne che l'eolico fotovoltaico. Insomma, sarà un bagno di sangue probabilmente per i costi dell'energia e soprattutto per i posti di lavoro che si stanno sviluppando e che invece non ci saranno mai, e questo di fatto corrisponde a una specie di suicidio economico che probabilmente peserà per decenni, mettendo gli Stati Uniti fuori dalla competizione su tante diverse tecnologie, proprio quando, grazie all'Inflation Reduction Act, che era stato approvato dall'amministrazione precedente e dal congresso precedente, grazie a questa legge stava faticosamente rientrando in corsa su tante tecnologie, dal fotovoltaico all'eolico alle auto elettriche, in termini di produzione delle tecnologie, non solo di installazione. Il problema non è tanto che questo sia ideologico, perché evidentemente è una presa di posizione ideologica, il problema è che è autolesionismo, quindi è un problema soprattutto loro, come peraltro molte delle scelte dell'amministrazione Trump, le cui prime vittime sono proprio l'economia degli Stati Uniti.
Rimanendo negli Stati Uniti, forse è il caso di ricordare la deputata assassinata in Minnesota.
Sì, Melissa Ortman era stata la presidente della Camera statale, della Camera del Minnesota, e in quel ruolo aveva lavorato a diversi provvedimenti per la transizione energetica. Ovviamente non possiamo legare questo con quello che è successo, ma la ricordiamo volentieri.
E allora, prima di introdurre il primo brano e quindi poi la prima persona che ci viene a trovare, abbiamo ancora qualche flash.
Si è conclusa a Nizza la conferenza sugli oceani, non ci sono stati grandissimi passi avanti se non sul numero dei firmatari del trattato dell'alto mare, che era un trattato già definito l'anno scorso, e gli stati firmatari sono passati durante questa conferenza da 28 a 51. Il trattato diventerà operativo quando questo numero supererà i 60. Se alle promesse che sono state fatte alla conferenza poi seguiranno anche le firme, questo numero potrebbe essere superato prima della fine dell'anno. Sempre a proposito di conferenze internazionali, a Bonn sono in corso i negoziati che dovrebbero preparare COP30, con un inizio piuttosto difficile e con la plenaria che è praticamente iniziata un giorno e mezzo dopo il previsto. Vedremo se poi le cose miglioreranno, perché ci ha messo appunto un giorno e mezzo in più soltanto a mettersi d'accordo su quello di cui dovevano discutere. La Cina dovrebbe iniziare a diminuire i suoi consumi di petrolio nel 2027, questo sarebbe 2 anni prima del previsto, mentre in Germania una campagna dell'associazione dei costruttori di automobili per rimandare il bando alle autotermiche, che è previsto per l'Unione Europea per il 2035, questa campagna non è riuscita nemmeno a convincere tutti i suoi aderenti, e BMW, Mercedes e Volkswagen sono parecchio scettici e starebbero su quel 2035.
Tra pochissimo allora andiamo a dare il benvenuto alla nostra prima ospite per parlare di isole di calore.
Between first sleep and second sleep, I stare into the dark, and I can't feel there are two of me. So I put on both on the ark, and we'll find out. Sky for weeks, and you see a bird pass overhead with something in its beak, and nobody will listen, but then you forgot to speak. How the hell can anyone listen when you forget to speak? Between first sleep and second sleep, I stare into the dark, and I can feel there are two of me. So I put on both on the ark, and we'll find out. When we're tossing at sea, and no one knows what their fate is, and there are no guarantees. A big picture is just clutter with no space to hang it in, And there's only so much justice in a world of broken men. You gotta wonder why I begin.
Il giusto clima, Radio Popolare, allora andiamo a dare il benvenuto alla nostra ospite Marta Ellena, che è ricercatrice del Centro Euromediterraneo sul cambiamento climatico, specializzata in adattamento climatico con focus sulle città e i processi di partecipazione della cittadinanza. Marta, benvenuta.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao.
Buonasera Marta, allora andiamo a parlare di isole di calore e di città e prima di tutto le chiederei di inquadrare un po' il fenomeno dall'alto, diciamo così, per poi fare uno zoom sulla città di Torino su cui vi siete concentrati poi per la vostra ricerca e perché appunto secondo il rapporto dell'ONU World Urbanization Prospects entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane e già adesso se non mi sbaglio il 55% della popolazione mondiale vive in aree urbane, quindi le città a causa del cambiamento climatico saranno sempre meno accoglienti. Una dei problemi sono appunto le isole di calore, ma non solo. E quindi le chiederei, secondo lei il fatto che vivremo sempre di più nelle città è solo una cattiva notizia per il futuro o ci sono anche delle buone notizie in questo?
Ah, diciamo che è una domanda molto interessante e anche difficile, nel senso che dipende un po' dal punto di vista della persona che risponde a questa domanda, ma anche delle relative priorità. Cioè, se una persona si sposta da un contesto rurale, diciamo un contesto urbano, per avere un accesso più immediato ai servizi come quelli sanitari, culturali, oppure a un lavoro banalmente, e il suo stile, il benessere personale aumenta, ovviamente per quell'individuo la scelta di spostarsi in città ha migliorato le sue condizioni di vita. Però da un punto di vista di ricercatrice, appunto, guardando il contesto generale del cambiamento climatico, delle ondate di calore, dell'effetto isola di calore urbano, diciamo questo movimento, questo flusso visto in crescita della popolazione nei contesti urbani fa sì che la popolazione stessa sia maggiormente a rischio. Questo perché le città, guardando i diversi rapporti dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, ma in generale rapporti che hanno a che fare, diciamo, che trattano il cambiamento climatico, ma anche l'ambiente più in generale, dicono chiaramente come le città siano degli hotspot del cambiamento climatico, quindi siano dei ruoli maggiormente a rischio, principalmente per due fenomeni, che sono poi le ondate di calore e le alluvioni. E le ondate di calore acquiscono, diciamo, l'effetto che citava lei poco fa, cioè isola di calore urbano, che è un effetto che è sempre presente nelle città, ma nel contesto, diciamo, estivo aumenta lo stress termico delle persone, diciamo, quindi il microclima, e quindi crea un rischio relativo di mortalità e di ospedalizzazione più alto. Per quanto riguarda invece il periodo invernale, invece va un po' a ridurre questo rischio, in quanto quando ci sono degli stress di temperature particolarmente rigidi, queste isole di calore urbane vanno un po' ad acuire questo rischio. Quindi dipende un po' anche dal periodo di riferimento. Detto questo, sicuramente essendo il caldo in aumento e le ondate di calore sono previste con sempre maggiore frequenza, ma anche con un ampliamento della loro durata nei prossimi anni e nei prossimi decenni, bisogna sicuramente prepararsi. Ecco.
Ecco, allora, di quello che lei studia in particolare, che è molto interessante, sono le disuguaglianze sociali nell'adattamento alle conseguenze del riscaldamento globale nelle città. Mm-hmm. Come mai le isole di calore non colpiscono allo stesso modo la popolazione delle città? Ci può fare degli esempi concreti per capire da cosa è dovuta questa disuguaglianza sociale, appunto?
Certo. Allora, come dicevamo prima, se sente spesso parlare di ondate di calore di Urban Thailand, quindi di queste isole di calore urbano, ma nel dettaglio poi non si spiega molto che cos'è, quindi dico solo diciamo molto velocemente che cos'è questa isola di calore urbano. Allora, un effetto, come dicevamo prima, che va a acuirsi quando c'è un'ondata di calore per diversi motivi, ma diciamo il determinante principale è legato alla quantità di superfici che non fanno traspirare l'aria dal terreno all'aria soprastante, e quindi sono queste superfici impermeabili, le nostre strade, le case, diciamo, di cui la maggior parte dei nostri edifici, componenti dei nostri edifici e via dicendo, le nostre piazze, quindi sono tutti dei contesti, delle superfici che trattengono questo calore e lo rilasciano poi in un secondo momento, facendo sì che non ci sia un fenomeno un po' più complesso che viene chiamato evapotraspirazione, cioè che è appunto questo flusso di aria fresca che dalla terra va verso l'aria sovrastante. E quindi questo crea una cappa e una minore refrigerazione nel periodo notturno, e quindi poi si va a, diciamo, a sommare al caldo del giorno seguente. E perché ci sono delle disuguaglianze sociali in questo contesto e perché è interessante considerarle? Ovviamente le disuguaglianze sociali sono un fenomeno, diciamo, che si può studiare da tantissimi punti di vista diversi, dall'antropologia alla matematica e appunto anche dal punto di vista climatico. Io ho deciso durante il mio dottorato, ma addirittura durante la tesi magistrale che avevo svolto con ARPA Piemonte, di focalizzare la mia ricerca su questo, proprio per andare a capire effettivamente come le ondate di calore e il fenomeno delle isole di calore urbane potesse influire su queste disuguaglianze. Queste disuguaglianze ci sono sempre state e nascono appunto dal fatto che una certa persona ha accesso a un certo tipo di istruzione, quindi a questo fa sì che ha certo accesso a un certo reddito, ma non solo, questa persona può anche avere accesso alla lingua, diciamo, in cui vengono date le emergenze, per esempio, quindi questo lo rende più protetto, o viceversa può non avere accesso a quella lingua perché, diciamo, è un immigrato. E ci sono diversi elementi che si possono considerare anche sotto l'ombrello di disuguaglianze sociali. Nello studio che io ho considerato ho preso in considerazione delle caratteristiche che possono essere appunto l'istruzione, il numero di abitanti all'interno dello stesso appartamento, il genere, quindi donna o uomo, l'età, e così come anche lo stato civile, quindi se per esempio una persona è vedova oppure se una persona, diciamo, è sposata e via dicendo. E sono tutti degli elementi interessanti, questi più da un punto di vista demografico e socioeconomico. C'è poi tutta un'altra parte che può essere inclusa, diciamo, nell'ombrello delle disuguaglianze sociali, che riguarda l'ambiente costruito. Se pensiamo, diciamo, a una città come può essere Milano, Roma, Torino, ma anche altre città nei contesti europei, solitamente le città in cui c'è un ambiente che noi possiamo considerare oggettivamente più bello, quindi magari vicinanza ai fiumi, un ambiente più verde, sono caratterizzate da una popolazione che ha, passatemi il termine, appunto, ceto sociale più alto e che quindi ha accesso a un certo tipo di istruzione, a un reddito di un certo tipo, mentre le zone, diciamo, più densamente abitate, con maggiori superfici impermeabili, e qui torniamo all'effetto di isola di calore urbano, sono quelle in cui vive una popolazione che ha un minore accesso all'istruzione, magari con una maggiore diversità, che poi rende anche bello quel quartiere per la diversità che l'arricchisce. Tuttavia, però, appunto, magari una difficoltà di accesso alla lingua in modo un po' più omogeneo fa sì che le urgenze non siano percepite in modo adeguato. Quindi le disuguaglianze sono tante e purtroppo vengono studiate da tantissimi anni anche nell'ambito climatico, ed emerge chiaramente come ci sia un ciclo vizioso di queste disuguaglianze. Cioè, se una persona nasce da un ceto sociale di un certo tipo ha delle condizioni che possono caratterizzare come una persona povera, durante il ciclo di vita è difficile che questa persona possa effettivamente arricchirsi. Soprattutto dai diversi studi in Italia hanno notato che se una persona proviene da un certo ceto sociale è molto difficile che riesca a fare un balzo e a cambiare la sua condizione. Quindi questo è, diciamo, un ciclo un po' di per sé, però questo ciclo deve essere anche unito a un altro che riguarda quello dell'impatto del cambiamento climatico. Cioè, spesso gli impatti del cambiamento climatico colpiscono chi è maggiormente vulnerabile. Chi è maggiormente vulnerabile non ha, diciamo, la sensibilizzazione, ma anche le risorse per far fronte a quell'impatto e per ristabilirsi, quindi per avere un approccio più resiliente, sostenibile, per tornare alla condizione originaria, e quindi il prossimo impatto climatico sarà ancora più disastroso.
Non so
qui
se
faccio anche...
Ah, sì, vado pure.
Prego.
Non so se si usa nella ricerca il termine gentrificazione climatica, di cui ultimamente si è sentito parlare tanto, almeno per chi si informa su questi temi nei media. È un po' quello che stava spiegando prima riguardo i quartieri, e magari siccome appunto ha studiato la città di Torino in particolare, non so se questo si verifica anche lì e se ci può raccontare qualcosa su il caso specifico di Torino, che immagino sia anche la sua città.
Certo, sì, sì, è anche la mia città e diciamo che giusto per chiudere l'argomento di prima, oltre a fare ricerca come CMCC supportiamo anche il Ministero dell'Ambiente nelle negoziazioni internazionali sul clima, quindi i processi UNFCCC, quelli al momento sono attivi a Bonn e poi saranno in Brasile a Belém. Queste disuguaglianze si vedono molto anche tra paesi del, diciamo, che vengono definiti nel contesto negoziale Global North e Global South, quindi oltre a, possono andare proprio da un contesto internazionale a un micro contesto locale, come può essere un isolato di una città. E in merito a questa sua ultima domanda, il caso studio della città è venuto fuori come la città di Torino, non perché appunto è la mia città di origine, perché all'epoca il dottorato di ricerca in scienze e gestione dei cambiamenti climatici l'ho svolta alla Ca' Foscari, ma perché grazie a un supporto avuto dal Dipartimento Epidemiologico del Lazio, mi era stato comunicato che Torino possiede la serie storica più lunga in cui fa un merge fra i dati sociali, demografici ed economici con i dati di salute, e con dati di salute si intende non solo appunto il dato di mortalità, ma tutta la vita farmaceutica dell'individuo, oltre che anche appunto le ospedalizzazioni, l'RSO e così via. Quindi dopo aver fatto i primi anni di dottorato, un master di ricerca incluso e poi appunto alcune ricerche come literature review per capire il contesto, ho iniziato ad applicare queste analisi grazie a questi dati. Quindi uno dei primi obiettivi è stato prendere i dati disponibili dalla piattaforma Copernicus, che è questa piattaforma che mette a disposizione dati climatici di diversa risoluzione in modalità open access, e questo è molto arricchente, e unirli ai dati di questo centro sovrazionale dell'ASL Torino 3, che è un po' proprio sede vicino a Torino, a Grugliasco, e questo ha permesso di fare un'analisi, viene definita time series, ora non entriamo nel dettaglio, dal 1982 al 2018, quando ho svolto, poco dopo, prima diciamo di aver svolto le analisi. E quindi questa grandissima mole di dati ci ha dato la possibilità di andare ad analizzare nello specifico come tutti, diciamo, gli elementi facenti parte di queste caratteristiche di disuguaglianze sociali si comportassero come rischio relativo in relazione al calore, e non solo, ma in relazione anche al freddo. E quindi avevamo studiato questi due fenomeni principalmente con dei modelli statistici per andare a definire il rischio relativo, che è un po' quello che si sentiva durante il Covid-19, no? E in seguito abbiamo poi deciso di, proprio per rendere lo studio più riproducibile anche in contesti differenti, come contesti che possono essere magari una città in Africa o un centro di ricerca in uno stato asiatico, abbiamo deciso di applicare un metodo che è un metodo dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è un metodo molto più qualitativo, che prende in considerazione, diciamo, alcuni aspetti, tra cui ovviamente quello climatico, quello di disuguaglianze sociali, ma il metodo quantitativo alla base era molto più semplice, accessibile, oltre che riproducibile, e da questo siamo riusciti poi a entrare nel dettaglio di tutto quello che potesse essere il rischio relativo alla vulnerabilità all'interno delle aree censuarie della città. E quindi questo ci ha permesso di capire effettivamente, ad esempio, come risultati della città di Torino, che le persone sole, isolate, sono quelle maggiormente a rischio, che le donne nel contesto della città di Torino sembrano essere maggiormente a rischio, oltre che le persone con bassi livelli di istruzione. E poi l'obiettivo di questo studio era proprio quello di creare una mappatura che potesse essere utilizzata anche da parte dei policy maker locali, quindi dei decisori anche politici locali, oltre che da coloro che lanciano le allerte di calore, che accendesse in rosso le aree censuarie o i quartieri che sono effettivamente maggiormente colpiti. E guardando tutte le caratteristiche dell'ambiente costruito che citavo prima, è emerso come le aree maggiormente a rischio di ondata di calore, dell'effetto Urbanic Highland nel contesto estivo, sono quelle più densamente popolate, e quindi Barriera di Milano, Mirafiori Nord e Sud, Parella, Pozzo Strada, quindi tutte queste zone di Torino che effettivamente sono caratterizzate da un ampio numero di popolazione, diciamo, all'interno del loro quartiere, ma allo stesso tempo anche da delle caratteristiche demografiche e socio-economiche particolari.
Ecco, le faccio un'ultimissima domanda. Perché appunto la vostra ricerca su Torino è stata interdisciplinare, ha coinvolto anche, cioè, oltre ovviamente alla scienza climatica, all'analisi socio-economica, anche la partecipazione dei cittadini. Questo è un aspetto molto interessante. E, quindi, che ruolo ha avuto il coinvolgimento della popolazione locale, proprio in un flash, perché dobbiamo chiudere?
Certo, allora purtroppo non è stato troppo alto, in quanto il tempo a disposizione e le risorse a disposizione erano limitate. Abbiamo però avuto l'opportunità di ingaggiare degli user test, quindi delle persone che utilizzassero una piattaforma in cui queste mappe di rischio sono state mostrate, per capire se erano immediate, se erano comprensibili e se erano navigabili con facilità. E su Roma, invece, grazie a un altro progetto che si chiama Adaptation Agora, abbiamo svolto un processo di partecipazione dei cittadini molto più approfondito, però appunto l'obiettivo di quel progetto era proprio quello di includere la partecipazione dei cittadini, soprattutto quella partecipazione di quei cittadini che spesso non vengono considerati nei progetti europei o nei casi studio. E quindi abbiamo coinvolto la comunità multietnica, abbiamo coinvolto i ragazzi giovani, abbiamo coinvolto i lavoratori, e poi ci sono stati dei gruppi di volontari che hanno richiesto di essere coinvolte, come a Caserta un gruppo di donne over 65 anni ha voluto essere coinvolta proprio nei processi per capire come sensibilizzare e come aiutare di per conto loro i processi.
Grazie mille. Grazie di essere stata con noi, Marta Elena, ricercatrice del Centro Euromediterraneo sul cambiamento climatico. Grazie ancora.
Buona serata.
Altrettanto.
And the sweet things that you do, and I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song, I'll sing it in the softest tone. If these words don't measure how I feel, and hopefully the music will. Just for you, I would swim more than 1,000 seas, just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams, and just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too, just for you. But although we're miles and seas apart, I'm keeping you close to my heart. I close my eyes and see your face, blue light and love and a warm embrace.
E voltiamo pagina, andiamo a conoscere un'attivista mongola per i diritti umani e direttrice anche di un'ONG che monitora gli impatti sull'ambiente e sui diritti umani della miniera d'oro e di rame della Rio Tinto. Il suo lavoro si focalizza sulle comunità colpite da progetti di sviluppo su larga scala. L'ha intervistata per noi Marina Razza.
Chi sei e per quale organizzazione lavori?
My name is Sukerel Dugersuren.
Mi chiamo Sukerel Dugersuren e presiedo Oyo Tulul Watch, una piccola ONG della Mongolia. Ci occupiamo di monitorare i progetti di finanziamento delle banche di sviluppo multinazionali e aiutiamo le comunità danneggiate da questi progetti a proteggere i loro diritti alla terra, al sostentamento, alla vita, all'acqua potabile. Qualsiasi diritto sia stato violato dalle banche di sviluppo. Questo è uno dei motivi per cui sono qui all'incontro annuale della Banca Asiatica di Sviluppo.
This is one of the reasons why I am here at the ADB annual meeting.
La ADB, la Banca Asiatica di Sviluppo, è una banca di sviluppo che finanzia progetti anche in Asia. L'Italia è uno dei suoi fondatori. Qual è l'impatto di queste banche sul territorio e le comunità, per esempio nel tuo paese, la Mongolia?
Mongolia is unfortunately rich in minerals.
Purtroppo la Mongolia possiede un territorio enorme, ricco di minerali. È uno dei 10-20 paesi più grandi del mondo, ma anche meno densamente popolato, solo 3 milioni di persone. E questo è visto dalle banche come un'opportunità. Perché quando arrivano per costruire le grandi miniere devono cacciare le persone dalla loro terra e quindi per esempio in Mongolia il numero di persone da dover espellere è inferiore a quello dell'Indonesia. Ciò che il cittadino medio occidentale dovrebbe sapere è che questa transizione verde, la retorica sulle auto elettriche, le batterie elettriche, il risparmio energetico, non riguardano anche noi, sono solo per voi. Tutta questa transizione verde riguarda il nord globale, così che possa continuare a vivere nello stesso modo in cui vive ora. Si tratta di fare in modo che l'economia globale e il commercio globale continuino allo stesso ritmo. Non si tratta di salvare il pianeta. Se volessimo davvero salvare il pianeta, smetteremmo di mangiare così tanto, di avere 2 macchine e 3 telefoni. Il sud globale, le comunità, i nomadi, i pastori in Mongolia stanno pagando per questo e stanno pagando con le loro vite, i loro mezzi di sussistenza, la loro terra, le loro proprietà, il loro accesso all'acqua e il loro diritto alla vita.
So it's a very different rhetoric and the global south communities, nomadic herders in Mongolia are paying for that. And they're paying with their lives, livelihoods, land, property, right to water, right to life.
Sei stata vittima di campagne diffamatorie e indagata dall'agenzia di intelligence del governo mongolo. Perché secondo te il tuo lavoro come attivista incontra così tanti ostacoli?
Banks are banks. Banks are there for growing their capital.
Le banche sono banche, sono lì per far crescere il loro capitale. Un tasso di interesse più elevato spinge ad erogare più prestiti. Questo è il loro core business e si dedicano a progetti ad alta intensità di capitale, a progetti che sono nell'interesse del capitale transnazionale. In sostanza, le banche di sviluppo preparano il terreno per l'arrivo di grandi aziende che estraggono risorse per produrre beni per voi nel nord globale, per quelli che possono pagare più soldi di noi. Auto belle, grandi e frutti tropicali tutto l'anno a tutte le latitudini. È un nuovo colonialismo con un aspetto leggermente diverso. Preciso che questa è una mia opinione personale e non è supportata da alcuna ricerca scientifica. Io credo che questo sia un colonialismo sottomesso al capitale, in cui le imprese transnazionali, i governi occidentali, sono assoggettati al capitale, non possono uscirne. Molti rappresentanti del governo siedono all'interno della Banca Asiatica di Sviluppo e ascoltano le nostre storie, dicono che ciò che sta accadendo è brutto e non dovrebbe accadere. Ma che non possono farci nulla perché sono legati al capitale. Devono far crescere il capitale perché questo è il loro mestiere. A noi e all'intera umanità è stato fatto il lavaggio del cervello per pensare che avere successo significa avere più soldi. Significa avere una casa grande, una Ferrari. È tutta una questione di soldi e di alimentare il mercato globale. Anche durante la pandemia da Covid, quando il mercato globale stava collassando, l'obiettivo era comunque salvarlo. Se arrivasse un'altra pandemia, succederebbe la stessa cosa. Ci comporteremmo nello stesso modo. Ma questo non sta salvando il pianeta. E il fatto reale è che il pianeta sta davvero morendo.
And not saving the planet. And the thing is, the planet is really dying.
Cosa secondo te i nostri ascoltatori dovrebbero assolutamente sapere a proposito della transizione verde e delle terre rare?
One very important thing they need to understand is that the critical minerals that they're talking about needed for green transition actually needed for military industry.
Una cosa molto importante che bisogna capire è che le terre rare necessarie per la transizione verde sono in realtà necessarie all'industria militare. Ci sono molte guerre e altre sono in arrivo. Ecco perché l'industria militare ha bisogno di minerali critici. Penso che i cittadini italiani abbiano maggiori opportunità di seguire il percorso delle terre rare provenienti dalla Mongolia e destinate alle industrie belliche. E questo è un aspetto che le popolazioni del nord devono capire. Stanno facendo un buon lavoro diventando consumatori consapevoli. Alzando la loro voce possono impedire che le terre rare vengano usate per la guerra. Questo è molto importante. Ad esempio la Rio Tinto, che è un'azienda australiana britannica che in Mongolia possiede una delle più grandi miniere di rame del mondo e che siede nel consiglio di amministrazione delle industrie belliche. Parlo di collegamenti diretti e del fatto che non c'è modo di scoprire dove vadano a finire il rame e l'oro che vengono estratti.
Direct links. And there is no way we can find out where this copper and gold going.
Il giusto clima è, sono le 21:10 e cambiamo di nuovo argomento. Vi ricorderete del ricercatore italiano che lavorava per il Kiel Institute of World Economy in Germania e che era stato licenziato per non aver preso un aereo per tornare in sede. Lui è Gianluca Grimalda, che è ricercatore e attivista, e ha pubblicato un libro con Feltrinelli che si intitola A fuoco, il mondo brucia, è ora di disobbedire. L'ha intervistato Marianna Usuelli.
Allora Gianluca, tutto ha inizio con la decisione di non prendere un aereo per, diciamo così, obiezione di coscienza climatica. Ci riassume la vicenda che l'ha portato a essere il primo lavoratore licenziato per non aver preso un aereo?
Sì, infatti, mio malgrado mi sono conquistato questo titolo. Diciamo che io è già da più di 15 anni che cercavo di limitare il più possibile il mio uso di aeroplani e quindi ho fatto il conto che durante i 10 anni in cui ero dipendente dell'istituto ho avuto l'approvazione da parte dell'istituto per 31 missioni di viaggio per viaggiare senza prendere aerei su 260 giorni. Quindi diciamo questa non era una novità. E avevano approvato un viaggio lento sia all'andata che al ritorno. Quello che è successo di particolare in questa ultima trasferta è stato il fatto che questa si è prolungata oltre il dovuto per delle ragioni completamente indipendenti dalla mia volontà, e allora quando il presidente dell'istituto si è reso conto di questo mi ha detto il tuo tempo è esaurito, devi prendere l'aereo per tornare. In sé, diciamo, questa è anche una richiesta comprensibile, però il fatto è che io sapevo che non dovevo fare nulla in Germania che non avessi potuto fare durante il viaggio. Mi era sempre stata concessa la possibilità di lavorare da remoto e quindi ho ritenuto questa richiesta come, dal mio punto di vista, immorale e quindi mi sono rifiutato di assecondarla e quindi sono stato licenziato.
Appunto, lei con questa storia ha perso il lavoro e si è anche scontrato con delle persone a lei molto care per questa decisione di muoversi sempre nella maniera più ecologica possibile. Come mai ha sacrificato così tante cose per una decisione che certi potrebbero dire limitato impatto ambientale, essendo individuale, diciamo così?
No, è vero, l'impatto ambientale è ovviamente minimo. Qualcuno mi ha fatto anche notare sui social che questo mio gesto è stato interamente compensato dalle attività di emissioni di anidride carbonica da parte della Cina in, penso, un centesimo di secondo. E quindi chiaramente è una cosa completamente irrilevante. Però io l'ho fatto per, diciamo, due motivi fondamentali. La prima è per rimanere coerente con i miei principi. Quindi io sapevo che se avessi preso quell'aereo, sostanzialmente avrei perso la mia dignità. L'avrei fatto per soldi, per non perdere il posto di lavoro, ma io a quel punto non mi sentivo più di voler lavorare per un centro di ricerca che evidentemente non condivideva dei principi, direi, morali per me così importanti. E il secondo motivo è che io avevo promesso comunque a tutti i partecipanti della mia ricerca a Bougainville che non avrei preso l'aereo.
Ecco, poi c'è stata la vicenda invece successiva dell'indennizzo che è stato riconosciuto a gennaio di quest'anno dal Tribunale del Lavoro di Kiel, di cui avevamo parlato anche qua al Giusto Clima. Per concludere questa parte dell'intervista ti chiederei di spiegarci come è andata a finire.
Sì, l'indennizzo, diciamo, è, allora, tecnicamente un pareggio, però io la vedo come una vittoria morale, nel senso che l'istituto stesso ha dovuto riconoscere che non c'erano le basi legali per licenziarmi a causa del mio rifiuto di prendere l'aereo, e questa secondo me era la cosa più importante, perché appunto in un certo senso io con questa azione legale volevo proprio cercare, diciamo, di introdurre nel sistema legislativo il principio proprio del diritto all'obiezione di coscienza. Quindi in parte questo, diciamo, crea un precedente. Poi effettivamente con l'indennizzo c'è stato anche un riconoscimento monetario. Non posso rivelare qual è l'entità dell'indennizzo per ragioni di così confidenzialità, però ho deciso di donare 75.000 euro da questo indennizzo a movimenti per la protezione dell'ambiente e di attivismo, perché appunto ho cercato di il più possibile di rendere, diciamo, questa mia piccola vittoria una vittoria non solo per me ma per tutto il movimento.
Ecco, da questa storia è nato il libro A Fuoco, appunto edito da Feltrinelli. Nel titolo c'è già moltissimo di quello che lei vuole dire, giusto?
Sì, allora io con A Fuoco volevo sia dare l'idea del fatto che le temperature stanno aumentando, ma volevo anche suggerire il fatto che con il viaggio lento si mettono a fuoco le persone. Quindi questo è un libro che principalmente è un diario del mio viaggio di 28.000 km senza prendere aerei, quindi sicuramente c'è la mia storia, ci sono anche le mie tensioni così familiari con mio padre che non capisce le ragioni del mio gesto e quindi mi chiede: ma cosa stai facendo? Stai facendo una follia? Quindi questo c'è sullo sfondo, però io ho cercato veramente di fare in modo che questo libro sia un modo anche per dare voce alle persone che sono più esposte, più vulnerabili al cambiamento climatico.
Ecco, in tutto questo il motivo per cui lei era a 28.000 chilometri dall'Italia, alle Isole Salomone, era per studiare appunto la coesione sociale e l'adattamento della popolazione locale al cambiamento climatico. È una società, quella dell'arcipelago di Bougainville, completamente diversa dalla nostra, e quindi volevo chiederle, come ultima domanda, che cosa ha imparato dalla sua ricerca sul campo che potrebbe essere utile anche per noi.
Diciamo che in uno dei miei progetti di ricerca abbiamo cercato proprio di capire se quando le persone sono poste di fronte a dei rischi collettivi, cosa fanno? Cercano di proteggere più se stesse individualmente, cercano di proteggere la comunità, oppure non fare nulla. Abbiamo visto che diciamo la propensione principale è quella di proteggere se stesse. C'è una quota non trascurabile di persone che vuole comunque essere cooperative, vuole proteggere sé e la collettività, ma esiste anche una quota molto maggiore di quella che pensavamo, di persone che invece non fa assolutamente nulla, decide di non proteggersi. Questo dimostra che c'è una propensione psicologica veramente a essere iperottimisti, e questa propensione psicologica si lega a delle condizioni materiali che non permettono di avere appunto le risorse materiali necessarie per proteggersi.
Paradossalmente chi ha di meno è più ottimista.
Sì, esatto, questo in effetti succede molto spesso. E poi devo dire una cosa che ho imparato è che quando io nei miei, diciamo, nelle mie presentazioni spiego che alla fine la causa della loro sofferenza sono i livelli di consumo insostenibili degli occidentali, non interamente, ma in gran parte, la reazione che riscontro nella stragrande maggioranza dei casi non è di accusarci e di dire voi adesso dovete risolvere il problema. La loro reazione è quella di dire noi vogliamo fare la nostra parte per risolvere il problema, quindi noi dobbiamo curare la nostra foresta pluviale. E questo veramente mi fa molto molto pensare, perché direi se anche noi occidentali avessimo la stessa propensione ad attuare per il bene comune, allora sicuramente avremmo fatto dei passi avanti verso conclusione di accordi internazionali molto più stringenti di quelli che abbiamo, appunto molto più forte di quella che abbiamo effettivamente fatto.
E questa era l'intervista di Marianna Gianluca Grimalda, che tra l'altro vi segnaliamo che sarà questo sabato alle 17 alla Feltrinelli di Piazza Piemonte proprio a presentare questo libro. Abbiamo un altro evento, altri eventi da segnalarvi.
Domenica 22 giugno saremo come nostra Riverberi, l'eco del cambiamento, il festival della sostenibilità e della consapevolezza, che sarà dalle 10 alle 20 appunto di domenica 22 presso gli spazi esterni del Teatro Cinema Martinit in via Pitteri 60, Rubattino, Ortica, per capirci. Ci sarà lo stand di Enostra per tutta la durata del festival. Io parteciperò al panel delle 13.30 sulla transizione energetica, quali opportunità per il futuro. Ci saranno due amici come Giovanni Ludovico Montagnani di Ci sarà un bel clima e Daniel Tarozzi di Italia che cambia, e saremo tutti moderati da Teresa Potenza. Poi nella giornata ci saranno tanti amici della trasmissione come Serena Giacomini, Emanuele Bonpan, Giovanni Mori, Anice Pomiato e tantissimi altri, li trovate sul sito di Riverberi. Invece sabato sera dalle 18 in via Giovanni Verga, che è più o meno tra via Canonica e via Paolo Sarpi, c'è la festa di Sai Che Puoi, Sai Che Festa. Se vi interessa, siamo lì con tanti eventi, ci sarò anch'io e trovate tutto su saichefesta.it. Infine, volevo ricordare che sono stati annunciati oggi i vincitori del premio Giuseppe Zilli per il giornalismo 2025, che è un riconoscimento che celebra l'eccellenza e l'etica professionale nel mondo dell'informazione, e tra i premiati c'è anche Letizia Palmisano, che salutiamo e abbracciamo.
Evviva, evviva, felicitazioni. E allora andiamo a parlare invece di idrogeno, e ne parliamo con la prossima ospite, che è Cristina Maggi, direttrice dell'Associazione Italia Idrogeno. Buonasera, benvenuta.
Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
Allora, innanzitutto le chiederei che cosa fa l'Associazione Italiana Idrogeno e quali usi dell'idrogeno promuove.
Allora, l'Associazione Italiana Idrogeno è un'associazione che raccoglie aziende ed enti a livello nazionale che si occupano di idrogeno e in particolare rappresenta attraverso di essi una filiera completa che va dalla produzione dell'idrogeno all'utilizzo finale nell'industria e nella mobilità. L'associazione ha come mission e come obiettivo principale quello di promuovere questo vettore energetico a livello nazionale per la decarbonizzazione di diversi settori come ad esempio l'industria o la mobilità.
Ecco, cioè, come diceva, è un vettore energetico l'idrogeno. C'è tanta confusione nei media sull'idrogeno, che viene spesso confuso per una fonte di energia, invece non lo è, perché è un vettore, va prodotto, e secondo il Global Hydrogen Review dell'Agenzia Internazionale per l'Energia è prodotto per il 99% da fonti fossili attualmente. Quindi quali sono gli sviluppi a livello globale di questo vettore energetico e con che velocità si sta andando verso la produzione di idrogeno verde, quindi prodotto da energie rinnovabili?
Sì, è corretto. L'idrogeno innanzitutto è un vettore energetico, quindi non è una fonte di energia come può essere ad esempio il sole o il vento, è un vettore come l'elettricità, quindi significa che viene prodotto a partire da qualcos'altro attraverso impianti o tecnologie e può essere utilizzato per produrre energia. Ad oggi l'idrogeno infatti non esiste, diciamo, in forma pura in natura, ma è legato ad altri elementi, quindi si trova in molecole come ad esempio l'acqua, quindi H2O, oppure il metano CH4. Quindi oggi si utilizzano dei processi per estrarlo sostanzialmente da queste molecole. Quindi, come effettivamente hai detto tu, ad oggi si estrae principalmente da combustibili fossili, quindi il dato è corretto, e lo chiamiamo, diciamo, a livello più comune idrogeno grigio, quindi l'idrogeno prodotto da combustibili fossili, quindi vuol dire che nel suo processo di produzione emette CO2. Però questo è il modo più comune e tradizionale di produrre l'idrogeno attraverso un processo che più comune si chiama steam methane reforming. Il bello dell'idrogeno è che può essere estratto anche dall'acqua. L'acqua non ha all'interno la molecola C, quindi sostanzialmente nel momento in cui io l'estraggo grazie a un processo che si chiama elettrolisi, che richiede comunque energia elettrica, produciamo idrogeno e ossigeno, quindi non produciamo molecole, se vogliamo, climalteranti, ed è un processo completamente pulito se utilizzo energia elettrica da fonti rinnovabili, ed è proprio qui il ruolo dell'idrogeno pulito, no? Quindi il ruolo dell'idrogeno rinnovabile, sia pulito nella sua produzione che ovviamente pulito nel suo utilizzo, perché se lo utilizziamo nelle celle a combustibile oppure lo bruciamo, non produce CO2. Quindi questo, diciamo, è il ruolo che noi vediamo per l'idrogeno come vettore energetico per decarbonizzare diversi settori, che possono essere l'industria pesante, quindi quella che è difficilmente elettrificabile, o anche la mobilità.
Ecco, che cosa sta facendo l'Italia per lo sviluppo della filiera idrogeno? C'è una strategia?
L'Italia ha appena pubblicato la strategia nazionale dell'idrogeno a novembre 2024, però già da un po' di anni sta investendo sulla creazione di questo settore. Ovviamente è un settore complesso e nuovo, quindi sta lavorando per creare le condizioni affinché si sviluppi sia la parte di produzione che la parte di infrastrutture, logistica e trasporto, sia la parte di utilizzo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha investito in centri produttivi ad oggi di piccola taglia, sparsi in tutta Italia, che al 2026 erogheranno idrogeno pulito, quindi idrogeno verde, per processi di decarbonizzazione industriale o per flotte di mezzi puliti sostanzialmente, quindi potrebbero essere bus, come ad esempio progetti in alcune città, tra i più famosi ci sono quelli di Bologna e di Venezia, che hanno ordinato diversi bus idrogeno. Ha anche investito sullo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento idrogeno, perché chiaramente questo idrogeno va erogato, nonché sulla sostituzione di alcune tratte ferroviarie a diesel con treni idrogeno. Oltre a tutta la filiera, noi abbiamo a livello nazionale una manifattura molto molto forte sia di componenti e tecnologie, quindi si sta anche investendo su quello che può essere su quelli che possono essere impianti produttivi di nuove tecnologie, come ad esempio gli elettrolizzatori o le celle a combustibile o loro componentistica, che sono definite insomma quelle tecnologie clean che aiutano il processo di decarbonizzazione, e poi ovviamente tantissimo anche in ricerca, sviluppo e innovazione, ecco.
Ecco, qual è a suo avviso il compito più importante che l'idrogeno deve svolgere per la decarbonizzazione? E poi se ci sono dei modelli, dei progetti modello che si possono portare ad esempio, proprio per chiudere, perché abbiamo un minuto e mezzo.
Sì, l'idrogeno deve aiutarci a completare, diciamo, il processo di decarbonizzazione di vari settori. Non tutti i settori sono elettrificabili, quindi vediamo l'idrogeno come un vettore energetico che è complementare all'energia elettrica. Dove non riusciamo a utilizzare l'energia elettrica, come può essere per processi ad alta temperatura nell'industria, allora qui arriva la molecola pulita, che è anche una molecola appunto flessibile e stoccabile, può essere utilizzata in questi processi. Quindi lo vediamo sicuramente con un ruolo importante nella decarbonizzazione, ma non solo. L'idrogeno ha anche un ruolo, dà un ruolo di rilevanza all'Italia come hub energetico, in quanto abbiamo un set di infrastrutture, un network di pipeline importante, può essere, ci si sta preparando affinché possa essere inserito all'interno delle reti, quindi essere trasportato come oggi si fa con il gas naturale, quindi anche una sorta di aiuto a diversificare le fonti.
Grazie mille, poi torneremo a parlare di idrogeno, adesso lo dobbiamo salutare. Grazie a Cristina Maggi.
Grazie, direttrice dell'Associazione Italiana Idrogeno, grazie. E ci salutiamo anche noi, ci ritroviamo mercoledì prossimo per l'ultima puntata di stagione.
Ma com'è l'ultima?
L'ultima, caro mio.
E poi?
E poi vacanze, più o meno vacanze. Vabbè, tanto salutiamo che dobbiamo passare la linea ad Ario Grande e poi settimana prossima facciamo tutti i saluti del caso. Ciao da Elena Mordiglia.
Da Gianluca Ruggeri.
Da Mariano Svelli. Ciao.
Ciao.